che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ora sei un uomo e devi cooperare, mettiti in fila senza protestare, e se fai il bravo ti faremo avere un posto fisso e la promozione. E poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare, firma il contratto, non farti pregare, se vuoi far parte delle persone serie. Hey! Hey! Ora che sei padrone delle tue azioni, ora che sai prendere decisioni, ora che sei in grado di fare le tue scelte, ed hai davanti a te tutte le strade aperte, prendi la strada giusta e non sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire.
Metti. Buonasera. Buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco, sempre alle 17, sempre su gli 87.9 o se cercate in DAB su Onda Rossa. Buonasera a chi è qui con me.
E buonasera a te, a tutte e a tutti.
Ma buonasera a voi e buonasera a chi ci ascolta.
Grazie. Con questi provvedimenti noi manteniamo le promesse fatte. Primo provvedimento riguarda il cosiddetto consenso informato e per comprendere il senso di questo provvedimento voglio sottolineare alcuni valori costituzionali, alcuni principi costituzionali. L'articolo 30 della nostra Costituzione stabilisce che spetta ai genitori il diritto, dovere di educare, istruire, formare i propri figli. La nostra Costituzione è una Costituzione personalista che mette al centro la persona, al suo servizio lo Stato, e dunque la scuola costituzionale è quella che mette al centro la persona dello studente. E da questo punto di vista noi, con questo provvedimento, all'insegna del valore della trasparenza, intendiamo rafforzare l'alleanza tra la scuola e le famiglie. Come d'altro canto abbiamo fatto proprio pochi giorni fa con quella circolare sui compiti a casa, vogliamo dare consapevolezza e consistenza a quel patto educativo che riteniamo fondamentale, sottolineare l'importanza educativa, libertà educativa che va preservata, e ovviamente garantire l'autonomia scolastica. In che cosa consiste questo provvedimento? I genitori devono essere consapevoli delle iniziative didattiche in temi sensibili come quello della sessualità. Per le attività extracurricolari e per quelle legate all'ampliamento dell'offerta formativa in ambito di sessualità, specificamente, esclusivamente nell'ambito della sessualità, si stabilisce che le scuole devono acquisire il consenso preventivo per iscritto dei genitori in base a preventive informazioni esaurienti legate a soggetti esterni che partecipano, i soggetti esterni coinvolti, il materiale didattico che verrà utilizzato, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività proposte. Per le attività di ampliamento dell'offerta formativa, cioè per le attività che devono svolgersi obbligatoriamente, stiamo parlando dunque specificamente in questo caso delle attività che devono svolgersi didattiche, che devono svolgersi obbligatoriamente, le scuole devono fornire agli studenti una attività formativa alternativa laddove sia stato da parte dei genitori negato il consenso. Cioè, se un genitore dice io non sono d'accordo che mio figlio frequenti questo corso di approfondimento su determinate tematiche legate alla sessualità, la scuola deve obbligatoriamente mettere a disposizione un'attività formativa alternativa. I soggetti esterni autorizzati non potrà partecipare a tenere questi corsi, questi insegnamenti, queste attività educative la qualunque, devono avere requisiti di professionalità scientifica o accademica. Per le scuole dell'infanzia e per le scuole primarie, cioè per le scuole elementari, i temi legati alla sessualità che possono essere affrontati sono solo quelli contenuti nelle indicazioni nazionali, cioè nei programmi nazionali. Biologia, corpo umano, riproduzione, evoluzione biologica, eccetera. Secondo provvedimento, la tutela del personale docente. Si modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, e attenzione perché alla flagranza di reato, come insegna la nostra giurisprudenza di Cassazione.
E lasciamo perdere la flagranza di reato per il momento,
ricordare che sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa e ringraziamo.
Però ringraziamo il ministro per il contributo.
È voluto intervenire, sì.
E no, comunque vabbè, questo era Giuseppe Valditara, che dire, Coghe e tutti i suoi amici l'hanno avuta vinta, evidentemente l'abbiamo detto tante volte che stavamo aspettando quello che doveva essere prima una legge, erano stati depositati due disegni di legge da parte di della Lega, che è Sasso, di uno dei Fratelli d'Italia, che è Amoroso, hanno deciso di saltare i tempi con un DDL di proposta governativa che dovrà ovviamente passare dal Parlamento.
Sì, dovrà ovviamente passare dal Parlamento, ma insomma non ci aspettiamo niente di buono rispetto all'impianto che veniva definito qua da Giuseppe Valditara, che sostanzialmente, almeno a mio modo di vedere, taglia completamente le gambe a qualunque possibilità di realizzare effettivamente l'educazione sessuaffettiva nelle scuole.
No, ecco, sì, le barricate parlamentari, seppure sedicenti tali, si vogliono sperare, poi comunque sappiamo che questo governo ci ha anche abituato a altri tipi di manovre, quindi disegni di leggi possono
fiducia,
diventare
poi
decreti e
esatto,
quant'altro.
C'è quel problema della fiducia che poi dopo così spunta fuori così e tutto passa.
E quindi diciamo quello che vi abbiamo riproposto era la conferenza stampa a margine del Consiglio dei Ministri del 30 aprile e quindi diciamo questo abbiamo deciso di introdurre il tema della giornata così.
Dalla viva voce del Ministro.
Esattamente e io se siete d'accordo porterei poi le reazioni conseguenti a queste dichiarazioni e vi leggerei un piccolo estratto da Zio di Provvita e Famiglia.
Tu porteresti il compiacimento poi tra le reazioni.
Va bene.
Se lo faccio volante e vi dico semplicemente che Provvita e Famiglia accoglie con grande soddisfazione il provvedimento del governo promosso dal ministro Valditara che obbliga le scuole a chiedere il consenso informato dei genitori sulle attività inerenti alla sessualità, limitando la trattazione di tali temi nelle scuole dell'infanzia ed elementari ai soli programmi ministeriali di scienze e biologia. Il diritto di ricevere in anticipo i dettagli dei progetti aiuterà i genitori a impedire che attivisti LGBT e collettivi transfemministi portino in classe teorie antiscientifiche su genere fluido, cambio di sesso, bagni neutri e carriere alias, difendendo i loro figli dalla, tra virgolette, colonizzazione ideologica del gender, denunciata dal compianto Papa Francesco. Chiediamo al Parlamento una rapida approvazione del provvedimento promosso oggi dal governo. E questo era Jacopo Coghe, portavoce di Provita in Famiglia, quindi diciamo i toni entusiasti di Provita in Famiglia forse si commentano da soli, nel senso del poi cercare di aiutarci nel commentare le dichiarazioni che abbiamo appena sentito del ministro Valditara, però sicuramente ci saranno oggi delle voci che ci aiuteranno anche ad aggiungere un po' di contenuti e un po' di critiche che saranno necessari.
Sì, infatti avremo due interventi, il primo lo stiamo per attivare ed è con Monica Pasquino, presidente di Educare alle Differenze. Dopo invece tratteremo, diciamo, da un punto di vista più legato alla legge, perché sentiremo un costituzionalista che è Angelo Schillaci. Intanto però diamo la buonasera a Monica Pasquino. Ciao.
Buonasera.
Ciao a te. E appunto abbiamo aperto dando la parola a Valditara, che così l'avrai sentito anche tu in conferenza stampa, avrà presentato questo DDL di cui ancora, per quanto ne sappiamo noi, non si legge il testo. Non so se tu invece l'hai letto.
No, non è disponibile.
Non è disponibile, infatti. E quindi, niente, volevamo, abbiamo letto anche un tuo articolo che è uscito ieri sul Domani, così confrontarci con la tua lettura di quello che sta cercando di far passare il governo.
Sì, sì, diciamo, questo è l'ennesima bomba che arriva sulla scuola pubblica, che non fa che aumentare in questo caso poi lo scollamento tra quella che è la rappresentazione del mondo adolescenziale che sostengono le forze politiche di maggioranza e la visione estremamente più complessa e reale che hanno le famiglie, la comunità studentesca, la classe docente e tutta. Da un lato abbiamo la narrativa dei movimenti pro vita adottata pienamente da Valditara, secondo i quali appunto siamo sotto assedio, ogni giorno bambini, ragazzi e ragazze vivono pericoli mortali appunto sotto questa fortissima influenza che hanno i movimenti cosiddetti appunto da loro nominati gender, che entrano nelle scuole e rovinano la testa di questi studenti. Questa narrativa la conosciamo, va avanti da tantissimo tempo. Sicuramente quello che stiamo vivendo negli ultimi anni è una istituzionalizzazione di questo discorso e qualcosa che prima era comunque, aveva un andamento carsico, era comunque, diciamo, conosceva momenti ecco diversi, in questo periodo, in questi ultimi anni è martellante. E questo provvedimento, insomma, sul consenso informato, che quindi permetterebbe alle famiglie di entrare nella valutazione di materiali educativi che propongono le associazioni, i docenti, insomma chi svolgerebbe questi percorsi, è appunto un ulteriore elemento che intanto getta discredito sulla scuola pubblica, come appunto tante affermazioni, no? Che o provvedimenti,
sì, deve essere,
che,
diciamo, sotto controllo la scuola pubblica, ecco, secondo questo provvedimento. Cioè ci vuole uno sguardo esterno che vigili che non si commetta quella che loro vendono come violenza.
Esatto, sì, beh, d'altronde sono sotto controllo già, il mondo insegnante è stato messo sotto controllo appunto perché non c'è, non viene riconosciuta alcuna autorevolezza, non viene riconosciuta la libertà di insegnamento, quindi diciamo fa parte di un percorso molto, molto articolato che è sanzionatorio e autoritario, che ripropone diciamo quell'impianto ideologico Dio, padre, famiglia che pensavamo ecco non potesse avere più così tanto peso. È performance e performante perché comunque è la scuola della performance e del merito che mette in atto tutto questo, quindi da un lato quello che in particolare questo provvedimento rispetto agli altri che si pongono in questa luce sta mettendo in luce è questa contrapposizione, no, tra genitori e mondo docenti, mondo della scuola, cioè come se intanto ci fossero questa entità astratta che sono i genitori che il ministro si sente di rappresentare e conoscere pienamente e questi genitori sarebbero diciamo genitori appunto preoccupati solamente dell'entrata del dei percorsi di educazione sesso-effettiva nelle scuole dovremmo riuscire diciamo a parlare con più genitori a comprendere insomma e a far capire che non sono questi realmente i problemi che attraversano il mondo genitoriale, soprattutto se parliamo poi di adolescenti e preadolescenti oggi.
Tra l'altro tu nel tuo articolo facevi riferimento a uno studio perché il ministro si rivolge, no, il ministro Provita e Famiglia, cioè i mandatari del DDL si rivolgono a parlano di uno studio che direbbe che l'83% delle famiglie vuole questo intervento, ma in realtà insomma c'è un altro studio di Save the Children che dà un quadro molto diverso.
Sì, loro infatti fanno riferimento a uno studio di cui tra l'altro non so se voi siete riusciti, non sono riuscita neanche a trovare quali sono qual è il campione numerico, tanto per dirci.
Ma essendo che l'hanno raccolto sul sito di Provita e Famiglia saranno 7-8 persone, penso.
Esatto.
Nel sito parlano di 230.000 firme raccolte negli anni, però nel corso degli anni.
Ma il questionario, non lo so, visti quanti sono loro, penso che se non sono 7-8 saranno 12.
No, ma infatti le firme raccolte sono altra cosa rispetto al sondaggio a cui fanno riferimento.
E quello che mostra la ricerca presentata da Save the Children, che è stata realizzata, diciamo, pubblicata qualche mese fa, su un campione di 800 ragazze tra i 14 e i 18 anni e 400 genitori adolescenti residenti in Italia, è appunto che meno della metà degli studenti dichiara di aver ricevuto un'educazione sessuale o affettiva a scuola. La percentuale è un po' più alta al nord, meno al centro e cala quasi della metà, mi sembra ricordare, nel sud, questo accentuare la già marcata disparità territoriale che abbiamo nella offerta formativa. Quasi sempre si tratta di uno o pochi incontri e mai di percorsi continui, continuativi, insomma di percorsi stabili che poi possono realmente fare quelli la differenza e comunque all'interno di questo questionario si chiede anche ai genitori se sono favorevoli a questo tipo di iniziative educative e il 90% risponde in modo affermativo, ma è la stessa impressione che abbiamo entrando nelle scuole e ad esempio occupandomi di questi temi devo dire noi iniziamo spessissimo i percorsi educativi nelle scuole secondarie di primo grado, ad esempio nelle secondarie di secondo grado no, anche perché la fascia d'età è diversa, ma in quelle di primo grado iniziamo incontrando oltre che i docenti facendo un incontro anche con i genitori e veramente sono tutt'altri i problemi che vengono sottoposti dai dai genitori, ecco.
Sì, infatti io a questo mi allaccerei, nel senso che, come tu giustamente pure prima sostenevi, Valditara si, diciamo, come dire, crogiola nel rapportarsi alle famiglie come se appunto le famiglie le conoscesse, un qualcosa che, se non si trattasse di un tema che dovrebbe essere centrale all'interno della scuola di questo paese, che penso che non è una cosa che pensiamo solo noi, ma che diversi studenti pensano, che diversi genitori e famiglie pensano. E che è un tema completamente assente, diciamo, se non lo contestualizzassimo al tipo di tema che stiamo trattando, uno potrebbe pure definirla come uno di quei, diciamo, quelle boutade da eterna campagna elettorale in cui poi un pochettino siamo abituati a costruirci, però in realtà stiamo parlando di una cosa davvero importante e davvero assente all'interno della scuola. E su questo io poi volevo allacciare un altro, diciamo, perché poi noi, quando la voce di Valditara ha continuato a parlare, a un certo punto l'abbiamo tagliata, perché poi oltre al tema del consenso da parte dei genitori e quindi dell'educazione sesso-affettiva, si parlava anche dell'arresto in flagranza nel caso di aggressione da parte dei docenti, e quindi, diciamo, al Corriere della Sera Valditara ha rilasciato
di aggressioni ai docenti.
Ai docenti, che ho detto io? Dei docenti?
Sì.
Ah, ok, vabbè, questo è forse
fra i decenni, diciamo, manca poco.
Fra i decenni Badriti. E infatti, no, ecco, diciamo che Valditara a questa intervista al Corriere della Sera, a un certo punto gli chiedono: nel provvedimento è previsto l'arresto in flagranza di chi aggredisce i professori, sono aumentati i casi? E poi lui risponde: sono in diminuzione le aggressioni da parte degli studenti, aumentano quelle degli adulti. Nessuno deve toccare un docente o un preside. La norma che si estende alla quasi flagranza serve a tutelare l'autorità dei docenti, quindi richiamando il concetto di autorità. Ma quello che poi io ti volevo chiedere a te in questo caso è: tu sei riuscita a capire che cosa intende con quasi flagranza? Perché io sinceramente non l'ho capito, però mi sembra che, ecco, questo renda un pochettino ampli un po' il concetto di scuola autoritaria di cui tu facevi riferimento prima, ed è una cosa che purtroppo noi adesso ci viene da sorriderci e in maniera anche un pochettino amara, va presa abbastanza seriamente, perché comunque l'indirizzo è ben chiaro.
Certo, l'indirizzo è ben chiaro. D'altronde, cioè, questa è l'arma, sono le armi che riesce a mettere in campo, così come nella violenza contro le donne, insomma, non riesce a mettere in campo altre forme che quelle dell'emergenza securitaria. E purtroppo questa destra non credo che riuscirà su questo a colpirci in modo positivo, insomma.
Senti, no. Ma scusa, prego.
No, ma io volevo tornare un attimo sul discorso del consenso.
Io non sento.
Mi senti?
No.
Mi senti?
Riprova.
Mi senti?
Sì, adesso sì.
Ok, volevo tornare un attimo sul discorso del consenso informato e su questo atteggiamento, diciamo, che è un po' sessuofobico, no, da parte di questo governo. Si diceva che è una cosa molto importante l'educazione sesso-affettiva. Tra l'altro, nel rapporto di Save the Children che tu citi, da quel rapporto emerge che in molti paesi europei è proprio una disciplina scolastica, cioè non sono interventi spot come quelli che tu ci descrivevi prima, ma è una disciplina incardinata nel sistema scolastico, ed è quello che forse, insomma, anche noi vorremmo vedere. Ma tu dai un quadro nel tuo articolo su Domani di quello che è lo stato degli adolescenti e dei preadolescenti, che è veramente uno stato angosciante, no? Tra depressione, autolesionismo, dipendenze, e tra queste cose, per esempio, ci metterei anche il consumo di pornografia da parte degli adolescenti, perché il rischio che si corre poi, no, è che gli adolescenti che hanno un corpo, che hanno una sessualità, vadano a cercare, diciamo così, altre agenzie formative laddove quelle istituzionali vengono meno.
Pronto? Ci sei?
Sì, assolutamente. Infatti questo è uno degli elementi per cui dovrebbe essere, diciamo, fondamentale anche nel nostro paese l'istituzione, l'introduzione, una qualche sperimentazione al largo raggio dei percorsi di educazione sesso-affettiva. Noi con questo termine, diciamo, un po' vogliamo promuovere un approccio olistico e complesso all'affettività e alla sessualità che risponde, diciamo, alle tematiche e alle problematiche che sollevavo io prima, ma che anche a questa della pornografia, la risposta, diciamo, che viene cercata dove si può, visto che per il resto ci sono muri e tabù. L'educazione sessoaffettiva, appunto, come viene realizzata in molti paesi, mira proprio a sviluppare competenze emotive, relazionali, di consapevolezza del corpo, promuovendo il rispetto, il consenso, il benessere individuale e relazionale, e quindi ha proprio lo scopo di prevenire e contrastare tutti questi fenomeni che comunque il corpo studentesco conosce benissimo e che le associazioni studentesche non fanno che esprimere.
Senti, un'altra cosa per farci capire bene da chi ci ascolta, nel momento in cui se passerà così come viene proposto, avessimo una legge come quella che ha proposto Valditara, che dice che ci vuole il consenso di tutti i genitori su un qualunque intervento, anche nelle ore curricolari, che parli di sessualità, e poi lui dice di identità sessuale, altrimenti se ci sono dei genitori che non sono d'accordo, la scuola dovrebbe fornire un'alternativa, e noi che lavoriamo a scuola sappiamo bene che questo non accadrà. E quindi non si farà l'informazione, insomma, non si farà l'educazione sesso-affettiva. Qual è precisamente, secondo te, l'obiettivo di questo ministro e di questo governo rispetto a questi temi? Cosa vuol togliere da scuola?
Allora, il governo vuole togliere dalla scuola la possibilità di fare della scuola una fabbrica di cittadinanza e una fabbrica, diciamo, di trasformazione della società. In questo non c'è solamente, diciamo, la dimensione sessofobica della scuola, ma anche proprio una dimensione più ampia che ha a che fare con una concezione antidemocratica della scuola. Questa ricerca spasmodica del controllo e della supervisione dei genitori, soprattutto immaginate, no, anche in questa fascia d'età che cita, è inverosimile, cioè è inverosimile che si possano realizzare percorsi come quelli che cita, insomma, di approvazione e eventualmente anche di appunto percorsi alternativi a quelli educativi programmati. Sembra veramente delirante, però ecco, fa parte di un modello di società, un'idea di scuola che deve come dire, farci rimanere nello status quo.
Nello status quo, che significa subalternità di genere, significa violenza, significa ignoranza, significa razzismo,
certo,
difficoltà di relazione, eccetera, eccetera. E poi vuol far fuori dei soggetti, perché sempre nell'intervista sul Corriere della Sera del 3 maggio, a cui si faceva riferimento prima, Valditara dice: prevedere professionisti di comprovata caratura scientifica e non associazioni che vogliono indottrinare i giovani. Temo che tipo la rete Educare le Differenze potrebbe rientrare in questo secondo soggetto, secondo Valditara.
Ma secondo Valditara forse sì. Detto ciò, diciamo, secondo me ci rientrano associazioni come Progetto Pioneer, che cerca di entrare nelle scuole senza avere un curriculum, una professionalità, alcuna esperienza, tacciandosi, nascondendosi e non avendo il consenso neanche del corpo docente e degli organi collegiali, no? Per riprendere quello che è successo a Roma al Montale. La rete Educare le Differenze è attiva sul nostro territorio in modo pubblico da oltre 10 anni, è composta al momento da 15 associazioni che da Bergamo a Siracusa lavorano ogni giorno con diverse fasce d'età per promuovere l'educazione sesso affettiva in un'ottica, diciamo, transfemminista, con un approccio di genere, seguendo tutte quelle che sono le principali direttive, ricerche su questo ambito. Quindi noi non abbiamo veramente niente da da nascondere, non facciamo le cose in sordina. Il modo in cui, diciamo, questa costellazione di associazioni vicine a Provita entra nelle scuole è subdolo, e noi così non abbiamo, ad esempio, mai lavorato.
Su questo non c'è nessun dubbio, ovviamente era sarcastico il mio lancio, ma certo. Tra l'altro non trovo il punto, ma sempre in questa intervista Valditara prima dice che gli interventi non devono avere caratterizzazione ideologica, in un passo successivo dice, l'ho trovato, che non devono star fuori dalla scuola le iniziative che indottrinano, come per esempio tutte quelle dove si afferma che non esisterebbe un codice binario uomo-donna, e quindi vuol dire che l'una sceglie una di ideologie.
Certo, ne ha sempre scelta una, e comunque questo è il vero tema che lo tartassa, quella dell'uscita dal binarismo e il contrasto all'omolesbo-bitrasfobia nelle scuole.
Prego.
A caso, diciamo, comunque anche pensando a ciò che è stato fatto in passato, no? Dopo la spinta del femminicidio di Cecchettin, dopo gli eventi di Caivano, comunque rispetto alla violenza maschile contro le donne, sempre intesa in un'ottica, diciamo, emergenziale, sempre intesa come se appunto fosse l'esito di una mente malata e non di un sistema, diciamo, complice, comunque lì a quel punto arriva rispetto, appunto usando la parola chiave del rispetto, quindi quello interpretata ovviamente in malo modo, però quello è un elemento che ancora riesce a tenere dentro insomma questa collocazione politica, l'omolesbo-bitrasfobia è grande tabù.
Sì, diciamo, io anche questo ci tengo a sottolinearlo, ti ringrazio per averlo citato, perché comunque ci troviamo ad affrontare una situazione in cui la strumentalizzazione di una violenza di gruppo come quella successa a Caivano ormai più di un anno e mezzo fa, quasi due anni fa, ha portato ad oggi al risultato di manovre, di decreti legge come quello che è stato il primo decreto Caivano, che ha solamente fatto sì che, diciamo, venisse venduto come diciamo una serie di manovre per affrontare il disagio giovanile, la povertà educativa, e poi si è tradotto in un inasprimento dei pene che fa sì che ad oggi noi ci ritroviamo con i carceri minorili che sono sovraffollati. Quindi io da questo punto di vista, diciamo, ti ringrazio, perché comunque questa linea autoritaria e questa linea, diciamo, punitiva non è da additare solamente ovviamente a Valditara, ma in generale a tutto il governo che ad oggi si trova al governo di questo paese, scusami il gioco di parole, ma io mi riallacciavo un attimo prima a quello che dicevi, e nel senso è più che altro un invito anche a chi ci ascolta, perché quando citavi l'associazione Pioneer, diciamo, uno dei problemi che ci dovremmo affrontare all'interno della scuola è che associazioni, diciamo, come posso definirle, delle costole di Provita e Famiglia, si rivendono all'interno delle scuole con dei nomi che non sono facilmente associabili, appunto, come dicevi, a Provita e Famiglia. Quindi probabilmente prima o poi, non so se qualcuno o qualcuna che ci ascolta ha la voglia, la velleità di farlo, ci sarà bisogno di fare un lavoro di indagine che faccia sì che tutte queste varie costole nominate in maniere strane e non associabili facilmente vengano smascherate, in modo tale che poi, quando ci troviamo anche all'interno dei collegi docenti ad aver affrontare e votare per un progetto portato per esempio da Pioneer, abbiamo idea di chi stiamo parlando e non un nome a caso su una lavagna, ecco.
Sì, io su questo, diciamo, mi sento di ricordare, di invitare a monitorare in prima persona quello che accade a scuola, come è stato fatto nel caso del Montale, insomma in altri casi siamo state contattate come Rete Educare le Differenze, perché Blue Star, per esempio, che un'altra di queste associazioni, aveva proposto un progetto, stava realizzando un progetto, anzi in quel caso, e proponeva l'astinenza come forma di educazione sessuale alle persone studenti. E noi raccogliamo ovviamente tutte le segnalazioni che ci vengono sul nostro sito, su info@educaredifferenze.it, e ne facciamo tesoro, cerchiamo appunto come rete che lavora su questi temi poi di promuovere consapevolezza, di promuovere diciamo strumenti e anche alert su questo tema.
Senti, per chiudere, ovviamente come rete Educare le Differenze, il lavoro continua e dopo aver fatto insomma il 10° incontro nazionale qui a Roma è già uscita la call per quella di quest'anno, insomma del 25.
Sì, quest'anno saremo a Padova, quindi andiamo proprio nella tana del lupo, ecco, e il 27 e 28 settembre per l'undicesima edizione, un'edizione che abbiamo intitolato Liber di dissentire, appunto perché, come stiamo dicendo qui, questi anni la scuola è attraversata da un processo di restringimento degli spazi di libertà, di pensiero critico, e questo autoritarismo investe i corpi, le relazioni, si intimidiscono insegnanti e studenti che dissentono, si impongono riforme e curricula senza un reale confronto, si stigmatizzano identità non binarie, identità trans, si accelerano i meccanismi di valutazione e controllo, anche di questo non abbiamo parlato, però di tutto questo vuole parlare Educare le Differenze nella prossima edizione. Adesso, come dicevate, è aperta la call, quindi è possibile presentare un laboratorio per una fascia d'età particolare di scuola, e speriamo che siano tante e di vedervi a Padova.
Lo saranno sicuramente, perché insomma il bisogno c'è e ne siamo consapevoli. Grazie tante per il tuo intervento e alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao.
alle 17.42 rientriamo leggendo l'articolo 30 della Costituzione, perché citato appunto da Valditara nella conferenza stampa prima sentita, è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. E questo, diciamo, poi ci apre al filone della seconda corrispondenza, diciamo.
Sì, diciamo un articolo che sinceramente mai mi era venuto in mente potesse supportare una cosa come che le famiglie decidono cosa si insegna a scuola.
Sì, diciamo che è un articolo che dice l'ovvio, insomma, no? E che viene richiamato insieme ad un altro riferimento su cui mi piacerebbe poi che il nostro corrispondente potesse illuminarci, cioè sul fatto, su questo accento, su questa enfasi, sul fatto che la nostra Costituzione è o sarebbe una Costituzione di impianto personalistico che mette al centro la persona. E quindi la persona studente sarebbe al centro della scuola e quindi la scuola sarebbe al servizio delle famiglie che debbono provvedere all'educazione dei figli in base all'articolo 30. E questo è un nodo che a noi ha suscitato più di qualche perplessità, sinceramente, nel complesso, e cerchiamo di sciogliere tutta questa serie di perplessità attraverso questa corrispondenza che stiamo cercando di
sì, anche perché veramente impianto personalistico della Costituzione, a parte non mi ha sentito
io
dire.
Io una cosa che non ho mai sentito dire.
Che vuol dire?
Non capisco cosa voglia dire, ma non capisco come attraverso questo si possa ridurre la scuola in una specie di scuola alla carta, no? In cui la persona sceglie quello che vuole della proposta che proviene dalla scuola. Ma forse diciamo
sì, forse fortunatamente
c'è qualcuno più autorevole di noi.
Sì, esatto, adesso siamo in collegamento con un professore associato di diritto pubblico comparato dell'Università La Sapienza, che speriamo ci senta. Ci senti?
Sì, vi sento, buonasera, grazie.
Che è Angelo Schillaci, grazie per questo tuo intervento. Noi appunto ti abbiamo contattato perché non solo abbiamo letto di questo nuovo intervento legislativo di Valditara e del governo, perché è uscito da un consiglio dei ministri, sul consenso informato riguardo all'educazione sessaffettiva nelle scuole, ma lui ha giustificato in una conferenza stampa questo intervento dando due riferimenti nella Costituzione che a noi sono sembrati perlomeno discutibili. Uno sarebbe l'impianto che lui chiama personalistico della Costituzione, l'altro è l'articolo 30, dove si dice appunto, l'abbiamo appena letto, che i genitori hanno il diritto e il dovere di mantenere, educare e istruire i figli e le figlie, per dire che la scuola non può più decidere i temi su cui insegna sostanzialmente. Quindi vorremmo, dal tuo punto di vista di giurista, che ci spiegassi e ci dicessi la tua.
Allora, sì, grazie. Intanto stiamo parlando di un disegno di legge presentato dal governo, quindi al momento non c'è nulla di approvato, non c'è nulla che sia in vigore, non c'è nulla di efficace. È un disegno di legge che va nella direzione che voi avete indicato e che, diciamo, è il compimento di un percorso molto lungo. È un provvedimento che è sollecitato da anni da alcune associazioni di genitori più allineate con le posizioni conservatrici, pro-life, eccetera. Il fatto che Valditara abbia richiamato l'impianto personalistico della Costituzione per diciamo sostenere una modifica normativa che impedisce o rende più difficile alle scuole pubbliche anche svolgere la propria missione di formare persone pienamente consapevoli e critiche anche dal punto di vista delle relazioni affettive, della sessualità, è un controsenso in termini. Cioè, io potrei ribattere a questa affermazione e dire che piuttosto l'impianto personalistico della Costituzione impone alle scuole di farsi carico anche della educazione alle differenze, al rispetto, all'affettività, a relazioni equilibrate tra i generi, eccetera. Stesso è a dirsi sul richiamo all'articolo 30. È vero che l'articolo 30 dice che i genitori hanno il dovere di istruire, educare, mantenere la prole, ma questo non significa certamente che l'educazione dei giovani debba essere affidata esclusivamente alle famiglie o che alle famiglie possa essere riconosciuto un diritto di veto sull'autonomia della scuola pubblica di porre in essere iniziative educative e formative anche su questi temi. Non so se riesco a spiegarmi.
Di sì che riesci a spiegarti, ma appunto perché quell'articolo l'abbiamo letto tante volte, cioè l'articolo 30, ma mai c'era venuto in mente che potesse significare che appunto cioè quello che banalmente mi sembra, banalmente ma in maniera molto importante, mi sembra che quell'articolo dica che i genitori sono tenuti a mandare a scuola i figli o comunque a fornire
un'istruzione. Esattamente, e io aggiungo questo, cioè il rapporto tra scuola e famiglie è già definito dalla legislazione con una parola molto bella dal mio punto di vista, che è corresponsabilità. Corresponsabilità, cioè le scuole e le famiglie concorrono corresponsabilmente all'educazione. Come si sia finiti dalla corresponsabilità a riconoscere alle famiglie un diritto, a voler riconoscere alle famiglie un diritto di veto sostanzialmente sull'autonoma organizzazione dei servizi educativi da parte della scuola pubblica, a me sfugge sinceramente, cioè quale sia questa connessione. Cioè viene proprio meno l'idea della corresponsabilità tra scuola e famiglia su queste tematiche specifiche, che però sono tematiche che sono al centro della formazione del cittadino. Cioè voglio dire, la educazione all'affettività e alla sessualità non è una questione privata soltanto e quindi appannaggio delle famiglie. Il modo in cui si gestiscono le relazioni soprattutto fra i generi è anche una grande questione pubblica e di cittadinanza, e quindi a pieno titolo per formare parte della missione educativa delle scuole pubbliche soprattutto.
Sì, no, assolutamente. Io diciamo trovo che qui tu cogli un punto che è essenziale, perché il fatto di diciamo rivangare quella che è l'impostazione personalistica della Costituzione sembra proprio voler dire che l'educazione dei figli è un fatto privato delle famiglie sotto tutti i punti di vista, e che alla scuola spetta esclusivamente quella che è la parte relativa all'istruzione, cioè quelli che sono i contenuti disciplinari. Rispetto al discorso della corresponsabilità, va anche detto che le famiglie, quando iscrivono i figli a scuola, firmano un patto di corresponsabilità educativa.
Esattamente,
scuola.
Proprio a quello facevo riferimento.
Che dovrebbe essere sufficiente a garantire una condivisione di quelle che sono le attività portate avanti anche in ambito, diciamo, di ampliamento dell'offerta formativa da parte della scuola. Per quale motivo ritagliare un contesto specifico che è quello relativo alla sessualità, appunto, e basta, e subordinarlo sostanzialmente, giusto, a un diritto di veto da parte delle famiglie, francamente risulta completamente incomprensibile da questo punto di vista.
Esatto, cioè diventa come il consenso per la gita scolastica, ma è inutile dire che stiamo parlando di cose profondamente diverse anche sul piano della sicurezza del minore, eccetera, no? E dell'assunzione di una responsabilità particolare da parte della scuola che richiede il consenso dei genitori. Qui nella questione della educazione all'affettività e alla sessualità è tutto assorbito dal patto di corresponsabilità, come tu hai giustamente detto. E poi vorrei dire anche questo, cioè richiamare il principio personalista per relegare al privato questioni come queste non tiene conto del fatto che i due articoli della Costituzione dai quali comunemente si fa derivare il principio personalistico, cioè l'articolo 2 e l'articolo 3,2, collocano la persona in un contesto che è relazionale ed è civico, perché l'articolo 2 ci dice che la personalità si svolge liberamente attraverso l'esercizio dei diritti anche nelle formazioni sociali. E l'articolo 3,2 lega il pieno sviluppo della persona alla partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, quindi ha una dimensione civica. Non è corretto dire che il principio personalistico implichi la precedenza soltanto delle questioni private della persona rispetto allo Stato. C'è un'integrazione tra la persona e la comunità politica.
No, anzi, addirittura qui il ministro ha affermato che il principio personalistico mette la scuola al servizio della persona, dello studente, per il tramite delle famiglie, che vista nella maniera in cui tu la proponi diventa un assurdo concettuale, insomma.
Esatto, perché è vero che la scuola è al servizio della persona, e ci mancherebbe altro. Ma la scuola è al servizio della persona nel senso che la scuola pubblica in modo particolare, ma l'intero sistema scolastico ha la missione di formare una cittadinanza consapevole, critica e soprattutto una cittadinanza che viva in un contesto anche di relazioni equilibrate. Penso soprattutto alle relazioni tra i generi, cioè negare che una corretta educazione all'affettività nelle scuole sia un elemento fondamentale per riequilibrare i rapporti fra i generi. Negare questo significa negare un qualcosa che è evidente.
Ma io, diciamo, su questo direi che l'impianto ideologico su cui si basa il governo e su cui si basa Valditara sia abbastanza esplicito, e quindi comunque anche i richiami celebrativi di associazioni come Provvita e Famiglia comunque rendono plasticamente l'idea di quello che stiamo parlando.
Esatto.
Ma diciamo che sul concetto, sul binomio persona famiglia e a questo punto anche scuola, è proprio esattamente il titolo delle indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo, cioè il primo paragrafo delle indicazioni nazionali, proprio al titolo persona, scuola, famiglia. Diciamo che su questo loro fondamentalmente costruiscono tutto l'impianto su cui stanno portando la scuola italiana, e al cui noi, diciamo, mi verrebbe da dire, dovremmo cercare di contrapporre un altro tipo di narrativa, nel senso che poi alla fine quello che ci piacerebbe, almeno per la voce che sta parlando adesso, sentire è un concetto di comunità educante, non tanto nel senso che come viene, ad esempio, come esiste adesso, perché esiste il concetto di comunità educante, ma di comunità intesa come associazioni territoriali, rapporto con le famiglie, con le scuole, diciamo come il contesto di comunità nella quale, diciamo, quella persona, quello studente o quella studente si inserisce, dialogano, collaborano per far sì che appunto l'educazione della persona in oggetto sia appropriata per quella persona stessa. E poi, diciamo, ovviamente è sempre, di nuovo, come stiamo facendo all'inizio della puntata, è importante sottolineare che tutto questo viene fatto parlando dell'educazione sesso-affettiva, e quindi cercando il più possibile di mettere le mani su quel tipo di contenuto, e quindi, diciamo, cercando di rinforzare, come se ce ne fosse bisogno, ancora la logica patriarcale sulla quale sia la società si fonda, ma soprattutto anche la scuola in questo caso, mi verrebbe da dire.
Esattamente, sì, e soprattutto tutto questo, diciamo, tutto quello che tu hai detto, diciamo, non collima affatto con il modello costituzionale di una scuola che è una scuola democratica.
Certo.
Non ho nient'altro da aggiungere.
E a proposito di scuola democratica, ti chiedo, insomma, se questo può essere una lettura proponibile. Cioè, io dentro ci vedo anche, soprattutto parlando poi di scuole medie superiori, quindi di ragazzi e ragazze che vanno dai 14 ai 19 anni, ci vedo anche il chiudere queste persone dentro il soggetto famiglia e non farne dei soggetti autonomi. Perché se l'educazione, l'istruzione di un ragazzo o una ragazza la può scegliere solo la famiglia e non un'istituzione pubblica più larga come la scuola, di fatto che si dica l'impianto personalistico diventa che il portatore di diritto è la famiglia, non è la singola persona.
Esattamente, ripeto, l'impianto personalistico della Costituzione muove da un'idea di persona situata in un contesto sociale e politico, relazionale, sociale e politico. Quindi non si può scindere non si possono scindere in una parola gli articoli, l'articolo 2 e l'articolo 3 della Costituzione. Usare il principio personalistico per privatizzare e per, come hai detto giustamente tu, relegare la persona nella famiglia e non nella comunità educante, significa fare una frode delle etichette sostanzialmente, cioè usare il principio personalistico per fini che non gli sono assolutamente propri.
Senti, vorremmo così sfruttare questa tua presenza per chiederti anche un'altra cosa che noi non siamo esperte, esperti di diritto, non abbiamo capito. Nella seconda parte della stessa conferenza stampa, Valditara parla di arresto di genitori che aggrediscono insegnanti in flagranza o in quasi flagranza. Ma che vuol dire quasi flagranza?
Quasi flagranza, adesso io non sono un penalista, quindi anche io mi muovo in una materia che non è esattamente la mia. La flagranza si ha quando c'è la coincidenza temporale tra la commissione della condotta e il fermo della persona che l'ha compiuta. La quasi flagranza immagino che intendano, ma poi bisognerà leggere questo testo, quando sarà disponibile, se la forza pubblica arriva immediatamente dopo o mentre la condotta si sta esaurendo, ok? O quando la condotta sta per compiersi, però diventa ancora più complicato. È un po' il tema della flagranza differita, no? Che è quella invece quando tu sei ripreso da un video, no? E si vede poi dopo che hai compiuto quel reato, no? La questione della flagranza differita soprattutto per le condotte violente nelle manifestazioni pubbliche o negli stadi. Stiamo sempre parlando di istituti giuridici, cioè sono molto discussi, perché se la flagranza è la flagranza, cioè che io posso essere preso, fermato per una cosa che sto commettendo in quel momento, c'è una garanzia che è data dalla contestualità temporale. La quasi flagranza, la flagranza differita sono tutte delle minime forzature rispetto al principio della flagranza che in sé è garantistico, non so come dire.
Sì,
però
poi
è molto complicato, è un tema abbastanza complesso.
Del fatto che insomma anche qui ci sono evidentemente motivazioni politiche, perché non si capisce perché devono fare un articolo di un disegno di legge su qualcosa che credo insomma il codice penale già punisca, cioè il fatto che
non c'è bisogno di
un'altra.
Ma certo, è chiaro che la violenza, che le lesioni, che i comportamenti violenti verso chiunque siano condotti sono già puniti dal codice penale. Di nuovo, anche in questo caso, e non è la prima volta peraltro che il diritto penale, con questo governo, che il diritto penale entra nelle scuole in questo modo, in questo caso c'è di nuovo un uso simbolico del diritto penale, no? Come se il problema, che magari esiste pure, delle difficoltà di comunicazione tra famiglie e scuola, il risentimento delle famiglie che spesso prende forme violente, per carità, un po' come nei pronto soccorso, no? Nelle strutture sanitarie, però non si risolve tutto sempre soltanto con un diritto penale speciale. Cioè il diritto penale c'è, i reati ci sono, e il diritto penale in uno Stato democratico è l'estrema ratio, no? C'è tutto un lavoro che si potrebbe fare prima di arrivare all'uso simbolico del diritto penale, posto che i comportamenti violenti ovviamente vanno puniti sempre.
Senti, noi ti ringraziamo molto perché,
grazie a voi,
perché appunto abbiamo ascoltato queste dichiarazioni, le abbiamo lette, ne siamo rimasti un po' stupiti, e quindi abbiamo detto forse facciamoci spiegare se è uno stupore che ha una
è uno stupore, almeno dal mio punto di vista è uno stupore più che giustificato, diciamo.
Grazie ancora.
Grazie a voi, buon lavoro, ciao. arrivederci, ciao.
Mai più mi chinai nemmeno su un fiore, più non una rossina il rubare l'amore. Dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne di il vino. Non avevano leggi per punire un blasfemo. Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte mi cercarono l'anima a forza di botte. Perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte e inventò le stagioni. Se furon due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato, ci costringe a sognare in un giardino incantato.
Torniamo in diretta, 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo con oggi, insomma, per questa giornata chiudiamo il discorso sul consenso informato, ovviamente non per sempre, perché è un argomento molto importante.
Ci piacerebbe concluderlo per sempre, ma non sarà così.
Ma invece vogliamo tornare per ricordarvi un appuntamento che per noi è molto importante, al convegno di cui già vi abbiamo parlato la settimana scorsa, un convegno di aggiornamento per il quale il personale scolastico, docente e non docente, può chiedere un giorno di formazione.
È un convegno che si svolgerà il 16 maggio, quindi tra pochi giorni, e che prevede due sessioni. C'è una sessione del mattino, vi ricordiamo sinteticamente gli interventi che sono previsti e poi in conclusione vi diamo gli appuntamenti, vi ricordiamo anche gli appuntamenti.
Partirei da dire quali sono i soggetti proponenti. Cioè l'Associazione Nazionale per la Scuola della Repubblica e l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università.
Sì, dicevo, partiamo invece un attimo a vedere quali sono gli interventi. Il convegno inizia piuttosto presto, alle 8.30, e con l'accoglienza dei partecipanti. Il primo intervento è di Ludovico Chianese, che è il presidente dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, e quindi scuole e università di pace, fermiamo la follia della guerra. C'è poi l'intervento di Anna Angelucci, che è presidente dell'ALA, altro ente, diciamo, organizzatore del convegno, e cioè dell'Associazione Nazionale per la Scuola della Repubblica, che parlerà proprio della scuola del Rearm Europe, insegnare le competenze di guerra, che è una tematica su cui, diciamo, ci siamo dilungati più e più volte da questi microfoni. Andando avanti ci sarà Angelo Dorsi, che è già professore ordinario di storia del pensiero politico dell'Università degli Studi di Torino, che parlerà del sistema guerra, ideologia e pratica dello sterminio nell'età del turbocapitalismo, e poi conclude la mattinata Futura d'Aprile, che è giornalista freelance che collabora col Fatto Quotidiano, Domani e con Altra Economia, che parla del commercio di armi mondiale e del ruolo dell'Italia. No, siamo arrivati solamente alla pausa caffè, perché mancano due interventi per concludere la mattinata, cioè Maria Perino, La costruzione sociale della guerra, una prospettiva di analisi. Maria Perino è docente di analisi dei processi migratori dell'Università del Piemonte Orientale, e poi da ultimo nella mattina Alex Zanotelli, Sull'orlo dell'abisso, non violenza o non esistenza. E passiamo invece poi rapidamente al programma del pomeriggio. Il programma del pomeriggio è moderato da Michele Lugivero, si comincia alle 14.30, quindi un programma piuttosto serrato, con Serena Tusini, che è una docente che fa parte dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, che parla del ritorno della leva e dell'impatto sulla scuola. Murat Çınar, che è giornalista anche lui freelance, militarismo e antimilitarismo in Turchia e in Israele. Roberto De Monticelli, che è docente di filosofia all'Università di Ginevra e all'Università San Raffaele di Milano, che parla di umanità violata, la pace e il diritto internazionale. Ci sono poi le conclusioni a cura di Antonino De Cristofaro, che è un docente dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università. Le conclusioni verteranno sulle tematiche pace e diritti, decolonizzare il pensiero per costruire nuovi percorsi didattico-educativi.
Abbiamo dedicato a questo convegno e anche al tema diciamo della militarizzazione della scuola nelle leggi, nelle direttive europee eccetera, la scorsa puntata, quindi se andate su www.ondarossa.info, palinsesto, l'ora di buco, potrete ascoltare se non l'avete fatto quella puntata, e nel testo della pubblicazione trovate anche le modalità per iscrivervi a questo congresso.
Sì, le modalità di iscrizione. Ricordiamo appunto che è previsto, diciamo, in piattaforma Sofia, ed è prevista la giornata di formazione per i docenti e per le docenti.
Sul sito di Radio Onda Rossa però trovate anche qualcosa che è più importante di questo, e cioè il radioabbonamento, che è uno dei due modi sostanzialmente con cui questa radio, senza padrini, padrone pubblicità, riesce ancora a trasmettere insieme alle iniziative. Il radioabbonamento sta andando piuttosto lentino in questi giorni, e quindi se ve lo state domandando è il momento di aprire il sito, di cliccare su campagna di radioabbonamento e di mettere il vostro obolo. Noi vi chiediamo indicativamente 30 euro, ma se potete mettetene anche di più, in modo che chi invece ne mette meno, perché non ne può mettere 30, il tutto si riequilibra. Non è una cosa di cui Radio Onda Rossa può fare a meno, quindi ve lo chiediamo, come dire, è una richiesta seria.
È una richiesta sentita, diciamo.
L'altra cosa che trovate sempre sul sito è la festa per i 48 anni di Radio Onda Rossa, che sarà il 23 maggio. Come sapete, Radio Onda Rossa fa gli anni il 24, ma qui in Via De Volsci ci troveremo venerdì 23, in modo che a mezzanotte potremo fare il brindisi per il 48esimo, e poi invece il 24 e il 25 saremo all'ex SNIA con un programma molto ampio, un concerto con molte artiste il sabato, una giornata interamente dedicata alla Palestina la domenica, ma sul sito appunto trovate tutto il programma. A questo punto non resta che salutarci.
Sì, salutiamo chi ci ha ascoltato fino adesso e diamo appuntamento come sempre a martedì prossimo, sempre su Radio Onda Rossa e sempre con l'ora di buco.
Ciao ciao.
Likewise, oggi non va in onda in diretta, ma va in onda con una replica, quindi rimanete collegate e collegati con gli 87.9 di Radio Onda Rossa.